La Bottega del Forno, il lunedì alle 14 su radiocittaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa, un'epoca irripetibile con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Con Fabrizio Forno, il lunedì La Bottega del Forno, dalle 14 su radiocittaperta.it.
Radiocittaperta.it, la tua radio online.
Yeah. Di certo non si tratta della solita classica colonna sonora riconoscibilissima dalla prima nota di Ennio Morricone, si tratta comunque di una colonna sonora di un film molto importante del quale parliamo adesso con il nostro esperto Marcello Gerardi, che è in diretta telefonica. Ci sei, Marcello?
Sì, sono qui. Ciao Fabrizio.
Bentornato a Radio Città Aperta e alla Bottega del Forno. Allora, di che film stiamo parlando, Marcello?
Allora, parliamo di un thriller che ha fatto epoca nel 1970 ed anche è rimasto un film di culto, L'uccello dalle piume di cristallo. Il debutto, diciamo, di Dario Argento, che gli ha portato la fama e appunto la gloria, se vogliamo. Un film che inizialmente fu sottovalutato dalla critica, che però nel giro di pochissimo tempo poi si è ricreduta, e diciamo che è un film che in qualche modo si inseriva in un filone che era quello del thriller giallo all'italiana, che non è vero che l'ha inventato Argento, esisteva già, c'erano degli ottimi autori, c'era Umberto Lenzi, c'era Sergio Martino, insomma sono tutti artigiani del cinema che poi Tarantino, per dire, adora, no? Quindi ha rivalutato fortemente, addirittura portando a Venezia alcuni dei film, i Castellari e così via. Però Argento nel 70 si inventa questo film, L'uccello delle piume di cristallo, che effettivamente è una bomba. È un film indubbiamente pieno di tensione, girato veramente molto molto bene, che ha avuto grandi problemi produttivi. Argento cominciò perché il padre Salvatore Argento aveva lavorato con Sergio Leone, lui stesso conosceva Sergio Leone, e Leone lo incoraggiò moltissimo a intraprendere questa carriera cinematografica. Ci furono resistenze da parte della produzione inizialmente, e si voleva addirittura assegnare il film a metà delle riprese a Ferdinando Baldi, che era un buon artigiano, diciamo, che già allora esisteva. Argento però si impuntò e riuscì a portare a termine, anche andando un pochino oltre le spese di budget che erano previste, questa pellicola che è rimasta nella storia del cinema.
Scusami se ti interrompo, ti faccio una domanda, ma penso che sia abbastanza penso di essere abbastanza sicuro della risposta, visto che alle spalle di Dario Argento c'era Sergio Leone. È presumibile che la colonna sonora che stiamo ascoltando di Ennio Morricone fosse stata in qualche maniera agevolata o comunque suggerita dall'amicizia tra Leone e Morricone?
Assolutamente sì. Anche perché, ripeto, fu tutta una trafila, nel senso che a un certo punto Argento chiese proprio esplicitamente al padre aiuto, Salvatore Argento, che era un produttore, proprio perché aveva difficoltà produttive. Leone lo incoraggiò e Morricone entrò nella partita. Ora qui vediamo un Morricone molto diverso dal lirismo, dall'ironia e dal lirismo dei film di Leone, no? Vediamo, quasi un Morricone sperimentale, no?
Lui aveva fatto delle cose di avanguardia, quindi secondo me qua ci si è ficcato alla grande. Questo brano che stiamo sentendo si intitola Corsa sui tetti, e in effetti questa batteria molto incalzante può far venire in mente appunto una camminata sulle tegole.
Sì, è una colonna sonora molto azzeccata e, se vogliamo, mai debordante, che accompagna buona parte del film e che nei momenti, topici interviene accrescendo fortemente la tensione del film, perché quello che c'ha, questo film, soprattutto di originale, c'ha l'uso della soggettiva. Spesso la soggettiva è quella dell'assassino, come poi ci insegnerà appunto Argento negli altri film che verranno dopo. Il film ha un canovaccio piuttosto semplice, no? La storia tutti quanti probabilmente la conosceranno, di appunto uno scrittore che a Roma, per caso, passando davanti a una galleria d'arte, si imbatte in un tentativo di omicidio. Vede una donna e un uomo che si accapigliano, dove lui sembra che stia per uccidere questa donna. Questa donna in realtà viene ferita, rocambolescamente viene salvata da Musante. Tony Musante è l'attore appunto che interpreta questo scrittore. Peraltro Tony Musante era un attore abbastanza in ascesa, che un paio d'anni prima aveva fatto New York Ore 3, L'ora dei vigliacchi, un film estremamente realistico sui bassi fondi di New York, sulla violenza metropolitana che praticamente cresceva in quel paese.
Credo che l'apice della notorietà lo raggiunse poi con Anonimo Veneziano, con Florinda Borgia.
Sì, il successo commerciale, però anche ebbe un grande successo anche con L'uccello della piuma di cristallo, certo. Perché fu lanciato anche da questo film. Comunque, diciamo che è molto semplice, diciamo, se vogliamo, la trama, no? La trama, questo scrittore viene coinvolto in questo, assiste a questo tentativo di omicidio, e la polizia, diciamo, lo interpella come testimone, e lui a un certo punto non riesce a capire, c'è un particolare che gli sfugge. Dice: io ho visto perfettamente la scena dell'aggressione e della fuga, diciamo, dell'assassino, del feritore, perché di fatto non è riuscito a uccidere, diciamo, questa donna, però nello stesso tempo lui ha un particolare, dice: io c'è un particolare che mi sfugge, che sicuramente ho visto, che è importante, non riesco a ricordarlo, e quindi decide comunque, doveva partire con la sua ragazza per New York, decide di fermarsi a Roma per cercare lui, per aiutare la polizia nelle indagini, e quindi comincia le sue indagini parallele, diciamo, inizialmente scoraggiato dalla polizia, poi invece comincia, anche incoraggiato dalla polizia che collabora in certo senso, a cercare di ricostruire questa vicenda stranissima. Nel frattempo si susseguono omicidi efferati di donne, dove Argento qui fa, insomma, cos'è che innova? La brutalità e la violenza, le soggettive della violenza. In effetti Su questo fu un'innovazione, diciamo, l'uso della violenza efferata, almeno nel cinema italiano, non era così usuale nel 1970. E quindi, diciamo, Argento sotto questo profilo compie un passo avanti rispetto, anche insomma, sfidando un po' la censura allora.
Aiutato, comunque, tra l'altro, vedo nella fotografia, da Vittorio Storaro. Quindi,
sì, insomma, sì, c'era Storaro, sì, infatti la fotografia è stupenda. Cioè, il film, anche rivisto adesso, ha un grande impatto, e Roma, nelle varie location che vengono utilizzate, è fotografata magnificamente. Anche questo è un fattore di grande successo. L'inquietudine che il regista riesce a proporre allo spettatore, girando, diciamo, dal vero in tante zone di Roma diverse, perché sono diverse le zone dove lui ha girato. Le immagini, diciamo, sono tratte addirittura alcune dall'Eur, alcune addirittura da via Gregorio VII, alcune dalla Conca d'Oro, alcune dal quartiere Coppedee, e sono comunque la maggior parte, diciamo, per esempio, sono per intenderci a via Veneto, via Barberini, e soprattutto la maggior parte in verità sono al Flaminio, vicino nella zona di viale Donatello, di viale Ghirlandaio, insomma molto vicino al lungo del Flaminio. A un certo punto c'è una soggettiva che in cui praticamente, mentre il protagonista cerca la tana dell'assassino, diciamo, e c'è una soggettiva al rialzo della macchina da presa che sale sopra i tetti, e si vede proprio distintamente il fiume Tevere e il lungo Tevere Flaminio, insomma, quindi si riconosce perfettamente il quartiere dove poi verrà trovato, appunto, dove lui troverà il covo, diciamo, dell'assassino.
Senti, Marcello, contravvenendo a quello che è stato lo schema con il quale abbiamo parlato nelle settimane precedenti degli altri film del 1970, data la circostanza particolare di questa settimana, stavolta vorrei fare una piccola eccezione, ovvero ascoltare tre e non solo due brani dalla colonna sonora, visto che si tratta di Ennio Morricone. Quindi ti pregherei di continuare a raccontarci le vicende che riguardano il film, il cast e tutto il resto, alla fine del prossimo brano, sempre di Ennio Morricone, che si intitola Non rimane più nessuno.
Sì.
Beh, indubbiamente questo aveva molte più caratteristiche del precedente, diciamo c'era di più il marchio di fabbrica di Ennio Morricone, questo appunto era...
Del Morricone classico, se vogliamo.
Sì, sì, infatti.
Però è più intrigante, secondo me, almeno nell'ambito di questo film, il Morricone sperimentale.
Per carità, no, no, stavo solo dicendo che qui era più facilmente riconoscibile, solo questo.
Sì, sicuramente.
Allora, continuiamo a parlare e siamo, vi ricordo, alla Bottega del Forno, sono le 18.44... Stiamo conversando con Marcello Gerardi che ci sta parlando di un film uscito appunto nel 1970, il debutto alla regia di Dario Argento, L'uccello dalle piume di cristallo. Vai pure.
Allora, questo film soprattutto mette in luce il talento visionario di Argento, che poi però troverà un'espressione molto più sofisticata e più geniale, secondo me, perlomeno, in Profondo Rosso e in Suspiria. Questo è sicuramente un film di ottimo valore, però insomma non è il capolavoro di Dario Argento, è un film che ovviamente era una novità per il tempo, soprattutto quello che colpisce è l'uso della soggettiva, il ralenti, che era estremamente esasperante. Il fatto dei primissimi piani in cui sia il protagonista che l'assassino mascherato, però che venivano appunto ripresi, però intendo dire non si è inventato granché.
Però c'è un uso del dolly, mi dicono, molto molto, come
sì,
dire,
abbastanza innovativo. Però voglio dire, non si è inventato granché, perché ha ripreso molte, diciamo, delle tematiche, delle immagini che possono essere, diciamo, già viste in Mario Bava, che è veramente il suo maestro, e lui, devo dire, l'ha detto varie volte, soprattutto in due film. Uno, Sei donne per l'assassino, in cui pure lì c'era un assassino con i guanti neri, vestito di nero.
Sì, infatti molti li associano, questi due film.
Sì, io l'ho rivisto, ho rivisto anche questo film appunto di Mario Bava nei giorni scorsi, e ci sono sicuramente delle affinità, non tematiche, però insomma ci sono delle affinità, e si vede che Argento considera Bava uno dei suoi padri spirituali, molto più di Hitchcock. Si è sempre detto Hitchcock, no? Secondo me più Mario Bava. Poi La ragazza che sapeva troppo, girato nella zona di Trinità dei Monti da Mario Bava nel 64, era un film che appunto a cui Argento deve molto in questa prima opera. Il suo talento,
scusami,
il suo genio, secondo me si esprimeranno soprattutto nelle opere più mature, che sono appunto Profondo Rosso, dove c'è veramente un talento visionario debordante, e Suspiria, dove viene anche introdotto il tema horror soprannaturale. Però questo rimane un film, diciamo, importante, che fu appunto un sasso nello stagno, che è pieno, anche rivisto oggi, è un film pieno di tensione, è un film che non ti lascia mai, diciamo, non c'è proprio possibilità che tu ti annoi.
Insomma, si capisce che è il primo passo di un grande autore.
È il primo passo di un grande autore che purtroppo però qui bisognerebbe avere un capitolo, poi negli ultimi 10-15 anni si è molto appannato.
E vabbè, d'altro canto, insomma, ad averne di registi che ti sparano 5 o 6 film di quel livello.
Sì, d'accordo, insomma. Però forse bisognerebbe avere il coraggio a un certo punto, come i grandi musicisti, no? Che devono a un certo punto continuare sempre a suonare quando manca l'ispirazione. E forse è meglio che a un certo punto uno dice, vabbè, ho dato il massimo di me, quindi non c'è bisogno che continuo, diciamo, almeno insomma a sto livello. Ecco.
Allora, questo poi tra l'altro viene considerato il primo episodio della trilogia degli animali diretta dal regista.
Sì.
Ricordiamo gli altri titoli.
Il gatto a nove code e quattro mosche di velluto grigio.
Perfetto.
E sono altri due film, diciamo, forse soprattutto il secondo, quattro mosche di velluto grigio, di grande impatto emotivo e di grande originalità. Gatto a nove code forse è un thriller un po' più classico, forse meno innovativo dell'uccello dalle piume di cristallo, che soprattutto ha ricordato, mi ricordo l'impressione che fece la critica a New York, scaring up sensational, cioè le scene di violenza sono talmente forti,
paurose
ed efferate, che il film fu considerato terrorizzante e sensazionale dal punto di vista proprio visivo. Però diciamo, forse L'uccello dalle piume di cristallo è più originale, per esempio nell'uso dei ralenti, diciamo nelle soggettive, forse addirittura più innovativo, diciamo, ecco. E comunque, insomma, rimane un'opera, diciamo, importante. E quello che è curioso è che appunto Argento ha utilizzato location le più varie in tutta la città, ha utilizzato addirittura delle location a Via Nicia, diciamo, un inseguimento di un sicario, quando lui indaga troppo e quindi l'assassino decide tramite un sicario di farlo fuori, tenta di farlo fuori. Via Nicia, ci sono delle scene che si girano praticamente a testaccio, altre via Gregorio VII, insomma veramente in tutta la città praticamente.
Io credo che poi una delle motivazioni sia stata, se ho capito bene la genesi di questo film, anche il fatto che siccome era Salvatore Argento, cioè il padre di Dario, che ci ha messo i quattrini, ovviamente non è che si potevano allontanare più di tanto, e gli esterni ovviamente erano più facili insomma, nella città di origine di entrambi, insomma.
Sì, però c'è una cura estrema proprio nei dettagli e nella scelta di certi palazzi anziché altri, e le location sono molto accurate proprio per incutere il senso di una Roma oscura, minacciosa, che ha poca luce in certo senso. Poi la Roma, diciamo, del 70 di allora non c'aveva il traffico che c'ha oggi, era insomma chiaramente uno spettacolo, no? Anche era profondamente diversa e veniva raffigurata nel cinema gotico anche italiano. Basta pensare al Segno del Comando, no?
Sì.
Quello famoso sceneggiato, guardatevi, che è del 71, riguardando quello si vede Roma com'era allora, un'altra città rispetto a quella che è adesso.
Se non sbaglio c'era Lando Fiorini nella colonna sonora,
esatto,
c'era Cento Campane,
no? Sonora, però quindi, dico, era un'altra Roma,
insomma, c'era Roma anche nella musica, ecco, come in questo caso,
per sì, fare. Assolutamente sì. Comunque ripeto, è stata un'opera sicuramente importante, non è il capolavoro di Dario Argento, ripeto, che forse trova appunto in Suspiria, in Profondo Rosso, un talento più sfrenato, se vogliamo, più addirittura più assurdo, insomma lì dove flirta con l'assurdo, per esempio in Suspiria, sul paranoico, riesce addirittura a essere più efficace, più pauroso, più angoscioso. Quello che diciamo è interessante è che introduce un certo interesse e attenzione per le psicopatologie con questo film, L'Uccello, dove appunto alla fine la spiegazione che viene data in maniera molto superficiale, però è una spiegazione psicoanalitica, diciamo, da parte per il profilo dell'assassino.
Tu credi che l'evoluzione, ovviamente legata alla, diciamo, anche alla confidenza con la regia e all'esperienza acquisita nel corso degli anni, ma diciamo l'evoluzione di Profondo Rosso e di Suspiria siano anche legati a budget probabilmente superiori, o non c'entra niente questo?
Sicuramente ha avuto sempre budget poi superiori, però io ho avuto l'impressione, diciamo almeno l'impressione che ho sempre avuto vedendo questi film e rivedendoli, che ci fosse molta più maturità anche proprio nelle riprese, proprio. È vero che L'Uccello, La Piuma di Cristallo, è un film, diciamo, sicuramente già fatto molto bene a questa professionale, però si vede più che in certo senso l'esordio di un grande autore, no? Anche certi aspetti artigianali, e ripeto, debitore di Mario Bava. Quando invece guardiamo Profondo Rosso e guardiamo Suspiria, lì nessuno ha fatto questi film prima.
Beh, comunque non ci scordiamo che all'epoca delle riprese Dario Argento aveva 29 anni, quindi insomma.
Sì. Era stato un critico cinematografico di film di genere, anche apprezzato su Paese Sera, lui. Quindi intraprese poi.
Aveva collaborato con Leone alla sceneggiatura.
Di C'erano volte il West, insomma, era addentro al mondo del cinema, aveva molte ambizioni legittime, perché poi si è visto che è venuto fuori un grande autore, che comunque tutto il mondo, insomma,
tra l'altro,
ammira.
Autore anche del soggetto della sceneggiatura di questo Uccello,
sì,
dalle piume,
sì,
di cristallo.
Assolutamente sì. Quindi rimane un'opera, ripeto, importante. Io non direi particolari eccessivi, perché inviterei chi non l'ha visto a vederlo.
Certo.
Tra l'altro è facilmente reperibile in DVD e anche con una buona qualità di DVD. E resta, insomma, il fatto di di scoprire un talento visionario, una capacità di fare cinema, e soprattutto l'impressione che tu hai è proprio quella di uno che conosce il cinema, che ha visto tutti i classici, che inconsciamente ce l'ha dentro e li sa citare.
E poi,
oltretutto, comunque c'ha un percorso personale sicuramente autorevole, importante da proporre.
E poi, per chi come me e te ama la nostra città, insomma, anche la curiosità di andarsi a vedere una Roma così, così oscura e così misteriosa.
Così misteriosa, così insolita. C'è una scena, per esempio, in cui lui viene salvato letteralmente da una passante, un'anziana signora, perché sta per essere colpito con una mannaia, che invece colpisce un tubo dell'acqua, che è di forte impatto di suspense. È fatta molto bene, cioè lì si vede proprio come si sa veramente, cioè salti sulla sedia, voglio dire, effettivamente. Quindi c'è la capacità di fare cinema thriller di grande qualità.
Senti, come nostra abitudine abbiamo due come dire, passaggi obbligati. Il primo, se sì, ti ricordi il cinema che
sì,
ti...
Sì, me lo ricordo bene, lo vidi, e purtroppo non esiste più da tanti anni, al cinema Cola di Rienzo.
Ah, caspita, credo che adesso sia, non so se una
mi
sala
pare che
giochi.
La sala Bingo.
Mamma mia, che tristezza.
Se non ricordo male, mi sembra.
Ok, che siamo... Zona Prati, perfetto.
Zona Prati, sì, sì.
E poi ovviamente, come nostra consuetudine, come abitudine di sì, Slow Cult, il lento fluire del sapere, ovvero la webzine sì, dove Marcello da anni collabora con sì, recensioni non solo di cinema ma anche di musica, di cui è altrettanto esperto. Come nostra abitudine, appunto, chiudiamo lo spazio dedicato al cinema con Marcello Gerardi con un giudizio in stellette da 0 a 5.
Allora, a questo film diamo un bel 3,5.
Per tutti i motivi di cui sopra, certo.
Sì. Per tutti i motivi di cui sopra.
Perfettamente coerente con quello che ci hai raccontato. Come sempre, Marcello, io mi piange il cuore a doverti interrompere, però insomma penso che quello che è stato detto di questo film sia abbastanza esaustivo e permetta a chi ci ascolta magari di togliersi la curiosità di andarsi.
Sì, io suggerisco di togliersi la curiosità, perché è ancora un film molto interessante, molto appassionante. Come va visto.
E allora noi, con l'impegno di passare una serata di queste caldissime dell'estate, visto che non ci sono tanti eventi cinematografici nell'estate romana, magari possiamo andarlo a recuperare, e l'impegno sarà quello di andarselo a rivedere. Allora ringraziamo Marcello Gerardi per la sua puntualissima disamina del film L'uccello dalle piume di cristallo, per la rubrica Visti in prima visione all'interno della Bottega del Forno. E ci ascoltiamo un ultimo brano, sempre ovviamente del maestro Ennio Morricone. Il titolo è Violenza in attesa. Buon proseguimento.
La 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 Città Aperta.it, la tua radio online.